dei giornali,
il sito www.ondarossa.info,
una carrellata dei primi titoli,
questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni,
parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, sono le 9.05, buongiorno a tutti e tutte, cominciamo la nostra rassegna stampa, una rassegna stampa che questa mattina è piuttosto le prime pagine, sembrano quantomeno più o meno diversificate, non sono monopolizzate da un unico argomento, e allora andiamo a vedere il Corriere della Sera che apre migranti la sfida con Berlino, Meloni e l'ipotesi del complotto, i soliti noti vogliono un governo tecnico e non temo lo spread. Sull'emergenza migranti restano alti i toni con la Germania, non si fa solidarietà con i confini degli altri, virgolettato commenta Giorgia Meloni, la premier italiana a Malta con la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il presidente francese Macron. Il leader leghista Salvini chiede che per bloccare il flusso dei migranti venga creato un blocco navale europeo. Sull'ipotesi governo tecnico Meloni chiosa sorrido e prosegue, questo è quanto è l'argomento che occupa dalla pagina 2 a pagina 5 del Corriere. Sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale di Goffredo Buccini, la realtà e i rancori. E ne leggiamo giusto l'inizio: le elezioni europee di giugno 2024 sembrano lontane, ma rischiano di essere fin troppo vicine se parte sin da ora nei paesi dell'Unione una logorante campagna fondata sul tema emotivamente più divisivo per le rispettive opinioni pubbliche. Le migrazioni, la dice lunga quanto accaduto al Consiglio d'Affari Interni che, convocato giovedì dalla presidenza spagnola, avrebbe dovuto sancire un accordo tra i 27 con regole comuni per la gestione del fenomeno. Sul nuovo patto migrazioni e asilo si sono scaricate le difficoltà con i partiti al governo negli stati membri, incontrano e incontreranno nel siglare intese da riportare in patria ai cittadini elettori vendendole come successi da far fruttare nelle urne. E quindi insomma si parla di una prospettiva delle elezioni europee, ma soprattutto dei temi che stanno occupando in questi giorni insomma le questioni anche fra gli stati europei. Tornando invece al centro di questa pagina del Corriere della Sera, l'immagine è dedicata a Trump e Melania. Trump e Melania rinegozia il contratto di matrimonio, nessuna intenzione di divorziare, e prosegue a pagina 19. Questa è l'immagine, la fotografia che sceglie il Corriere della Sera di tenere al centro della prima pagina, e poi c'è un riquadro subito sopra che in realtà si occupa di Forza Italia, Paolo Berlusconi, 2 punti, Forza Italia dovrà sostenersi da sola, quanto appunto hanno detto, è uscito dai familiari appunto di Berlusconi, che non sosterranno più economicamente Forza Italia e che invece ma non mancherà insomma il sostegno, immagino, morale, politico, continueranno a dare, ma non lo sosterranno più economicamente. Questo prosegue successivamente a pagina 10. Se ci si sposta invece sulla spalla destra del giornale, c'è un articolo dedicato al conflitto Ucraina, insomma al conflitto che si sta svolgendo in Ucraina, e la scelta di Putin a capo della Wagner, c'è l'ex fondatore, il fatto che comunque ieri è trapelata questa notizia che Putin abbia scelto un'altra persona a capo della Wagner, e senza più l'ombra di Prigozhin ieri è avvenuto il trasferimento ufficiale dei poteri della Wagner a Trosev, nome di battaglia Sedoi, capelli grigi, prosegue a pagina 12 e 13. Subito sotto un altro riquadro: Firenze, la donna uccisa in strada, i tormenti di Clodiana e quel marito violento, e un'altra storia, insomma, di violenza patriarcale che viene raccontata dal Corriere della Sera, certo non in questi termini, ma poi magari più avanti lo vedremo, perché si conclude qui e prosegue a pagina 22 e 23. E infine si parla di Covid, ma soprattutto di vaccino, perché insomma è partita una campagna in Lombardia, l'influenza, i rischi, a chi serve il vaccino. Prosegue a pagina 24, domani in Lombardia inizia la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, già arrivata in Italia in anticipo, no? Quindi non era proprio di Covid, era più appunto del vaccino riguardo l'influenza. E con questo, per la prima pagina del Corriere, è tutto. Io chiederei dall'altra parte del tavolo se vogliamo fare la Repubblica.
Da quest'altra parte del tavolo è aperto il computer sulla Repubblica, che titola alto: paura del governo tecnico. E quindi anche qua, diciamo, si parla degli interni dell'amministrazione, insomma, di Palazzo Chigi, e Visco, Banca Italia, i mercati reagiscono alle scelte sui conti pubblici, e diciamo c'è un articolo a pagina 2 e 3, quindi anche Repubblica decide di dedicare le prime pagine appunto al governo, agli interni e a quella che è, tra l'altro, anche l'economia, di cui magari dopo, nella lettura delle pagine interne, insomma, andremo ad affrontare, perché appunto sono stati pubblicati, insomma, di recente dei nuovi dati e delle statistiche su quella che è, per esempio, il potere d'acquisto dei prossimi anni, il PIL, la crescita appunto del PIL dal 2023 al 2026 e anche appunto diciamo il debito. Repubblica continua con le ONG, schiaffa a Berlino, non si fa solidarietà con i confini degli altri, come anche si leggeva nelle altre testate, nelle prime pagine, vediamo appunto che in questi giorni ci sta un dialogo diciamo abbastanza, come dire, un dialogo movimentato, ecco, tra Roma e Berlino, quindi appunto tra l'Italia e la Germania su quelle che è appunto le condizioni dei migranti e le politiche, insomma, da adottare. E anche di questo appunto ne parleremo tra poco, insomma, nella seconda parte della mattinata. E poi la Repubblica sulla spalla destra decide, insomma, di affrontare un altro tema che in queste ultime settimane, insomma, soprattutto sta appunto occupando parte delle pagine delle testate italiani, quindi: con gli armeni in fuga dal Nagorno siamo vittime della pulizia etnica. Inoltre poi abbiamo sempre sulla spalla destra, rimanendo nella sezione di Mappamondi, quindi insomma degli esteri, la Slovacchia al voto, l'Europa teme Fico, l'Orban populista di sinistra. E quindi diciamo che su Repubblica, sulla prima pagina di Repubblica evidenzio giusto queste, che sono anche altre notizie che magari andremo ad approfondire, perché sono quelle anche più battute in questo caso tra le varie testate, mi confermerai.
Sì.
Ok, e non lo so, vuoi andare tu o puoi proseguire tu?
Proseguiamo con La Stampa, una stampa che apre ancora su questa questione di Meloni, un po' che risponde, che comincia, insomma, che risponde sulle questioni del governo tecnico. Meloni: mai un governo tecnico, la premier, virgolettato, lo vuole la sinistra, già pronta la lista dei ministri. Visco: nessun attacco, blindiamo i conti. È questa la polemica, insomma, un po' sulla tenuta dell'esecutivo, visto l'aumento dello spread, il debito ai massimi e il pressing sull'UE. Già si fanno i nomi dei ministri del governo tecnico, mi fa sorridere, virgolettato. Eppure non sorrideva Giorgia Meloni ieri a margine del vertice di Malta. La premier ha letto con disappunto i giornali. Le preoccupazioni per lo spread che sale, non ultime quelle del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, i consensi che scendono a fronte di un'impennata di sbarchi, una finanziaria in salita e dissidi all'interno della maggioranza. Questo è un articolo che poi prosegue a pagina 2 e 3 e che occupa la parte alta della prima pagina della Stampa. E ci sono ancora tre riquadri, e l'ira contro i poteri forti, restiamo sino alla fine, e i soliti noti che Meloni non nomina sono giornali, poteri forti, sinistra, tutti quelli che la vogliono sfrattare da Palazzo Chigi, e lei si ritrova improvvisamente allo scenario della fine del suo governo. Ancora a destra ce n'è appunto un altro riquadro che è un'intervista. E un'intervista dovrebbe essere a Giuseppe Conte. Conte: strozzano l'Italia e fanno volare lo spread. Un'intervista di Niccolò Carratelli, prosegue a pagina 4. Questa è la parte alta della Stampa. Poi c'è un commento, l'ossessione del complotto di Marcello Sorgi, una vera e propria levata di scudi a partire dalla Meloni, dal capogruppo della Camera Foti e da una folta schiera di parlamentari di Fratelli d'Italia. Contro l'ipotesi che circola da alcuni giorni e che ieri la vice direttrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea ha descritto in un serio e documentario articolo su questo giornale, di un governo tecnico insediato al posto di quello attuale per una crescita dello spread, né più né meno come accade nel 2011, come accadde nel 2011 con Berlusconi. La Premier lo liquida come una sorta di complotto internazionale di opposizioni e giornali, in particolare quelli editi da Gedi, che fa capogruppo al gruppo Exor, senza tener conto che i governi tecnici nella recente storia politica italiana sono stati la medicina per un paese come l'Italia, malato di debito pubblico eccessivo e non in grado di curarsi, a prescindere dal colore dei governi. È certamente vero che gli esecutivi tecnici, quando sospendono troppo a lungo il regolare alternarsi di quelli politici usciti non sempre dalle elezioni, creano un'anomalia. Questo è l'editoriale, è il commento che prosegue poi a pagina 29 di Marcello Sorgi. Se ci spostiamo invece nella parte centrale della Stampa, le immagini, le fotografie le fotografie sono dedicate a Ponte Galeria, al CPR di Ponte Galeria, la croce a Ponte Galeria, un articolo di Ilaria Cucchi ed è titolato Migranti, duello con i tedeschi sulle ONG, vertice subito sopra, vertice a Malta, intesa con Parigi, Roma contro Berlino, fa solidarietà con i confini degli altri. Questo insomma è un po' lo slogan che si rimbalza sulle prime pagine di questa mattina, l'abbiamo già letto appunto dal Corriere, anche dalla Repubblica. Sulla colonna di destra invece ci sono tre ultimi riquadri, uno dedicato alla giustizia, adozioni, giudici devono valutare l'interesse dei minori ma la legge non lo sa, e il tramonto della legge così come è tradizionale conosciuta dall'Europa nell'Europa continentale ha trovato una nuova conferma in una importante sentenza della Corte Costituzionale. Prosegue a pagina 29. Poi si parla del femminicidio accaduto a Firenze, Clodiana e gli angeli che vivono all'inferno, prosegue a pagina 29. E infine il caso Farfalle, niente abusi ma eccessi di affetto. Questo prosegue a pagina 21, con questo direi che abbiamo letto un po' tutto quello che ricopre la prima pagina della Stampa.
Passando a un'altra testata, andiamo al Manifesto, che oggi stamattina, come in realtà da un po' di tempo, da un po' di giorni insomma, decide di titolare riguardo appunto una notizia, un caso, insomma, una questione che nei media e nei giornali appunto italiani e in generale appunto anche europei non diciamo di cui non si parla. Titola con una fotonotizia: un prigioniero da un mese, il cittadino italo-palestinese Khaled El Kaisi è detenuto da Israele senza accuse. Roma tace, Tel Aviv anche. Oggi le piazze saranno accanto alla famiglia per chiedere a media e governo di rompere il silenzio che riguarda migliaia di palestinesi dietro le sbarre. Diciamo, la questione sarà affrontata. In realtà la fotonotizia che accompagna la prima del manifesto è quella della manifestazione che c'è stata appunto l'altro ieri nella città universitaria La Sapienza a Roma, in cui appunto colleghe e colleghi, compagni e compagni, insomma, solidali hanno deciso appunto di riunirsi in un corteo, attraversare tutta la città universitaria con l'obiettivo di parlare con quelle che sono le istituzioni, in questo caso rappresentate dalla rettrice, dal prorettore, dalla prorettrice, insomma, che ovviamente come al solito, insomma, non è una storia nuova, non hanno espresso alcun punto di vista, non hanno espresso appunto alcuna posizione. Oggi è un'altra giornata d'appuntamento. Nelle prime pagine, cioè nell'articolo poi in merito ne andremo a parlare nella seconda parte della rassegna stampa, perché oggi 30 settembre sono stati dati appunto numerosi appuntamenti in realtà in giro per l'Italia, nelle varie città italiane. Noi siamo a Roma, diciamo, diamo appuntamento in questo caso a Viale Mazzini, che sarebbe una delle sedi, insomma, la sede centrale, ecco, dell'emittente televisiva italiana appunto della RAI, proprio perché diciamo si richiede, oltre ovviamente a quella che è l'immediata liberazione di Khaled, comunque anche quantomeno appunto una parola, un'espressione, quantomeno un'informazione, visto che di informazioni non ce ne sono e non si sa nulla, ecco. Di base appunto quello che anche ne è uscito fuori è che evidentemente è molto più preferito intrattenere e portare avanti rapporti diplomatici, relazioni internazionali nel nome, insomma, dell'interesse nazionale di Italia e in questo caso appunto di Israele, piuttosto appunto che garantire e mantenere alti diritti appunto comunitari, internazionali delle persone. Mentre Khaled, un ragazzo appunto italo-palestinese che tra l'altro appunto è uno studente universitario all'Università di Roma, appunto La Sapienza, diciamo, si trova ad oggi nelle carceri israeliane con un grandissimo appunto una lesione grandissima del diritto internazionale, ma soprattutto appunto dei propri diritti umanitari. Appunto nel corso della mattinata magari andremo a sviscerare un po' di più la questione. Accanto alla fotonotizia e appunto all'articolo c'è sulla spalla sinistra un interessante approfondimento che Chiara Cruciati appunto ci propone riguardo appunto Israele, proprio perché Israele relativamente poco tempo, parliamo insomma più o meno da 6 mesi in qualche modo, ha attuato questa riforma giudiziaria con il governo di estrema destra di Netanyahu, che si è insediato appunto in realtà nel 2023, secondo il quale la giurisdizione israeliana e quindi l'organo della magistratura, che dovrebbe essere appunto a livello ovviamente teorico, formale e costituzionale un organo appunto come dire neutrale e super partes, viene totalmente inglobato dall'esecutivo, che sarebbe quindi appunto la presidenza di Netanyahu. Andiamo avanti, ONG, Meloni e Musk contro Berlino. In realtà anche qua si riparte, cioè si parla ancora del dialogo tra Roma e Berlino, però proprio anche come la questione di Khaled, in realtà ci stavo pensando mentre leggevo i vari articoli, c'è questo filo, uno dei tanti fili, però è un filo molto importante che più delle volte appunto neanche ci rendiamo conto di quanto possa essere importante, che è appunto quello dei media, cioè quanto appunto in questo caso X, l'ex Twitter, insomma, di Musk possa interessare e in qualche modo influenzare la geopolitica, o per chi non ci crede magari i rapporti internazionali storici e i rapporti di interesse, insomma. E in questo caso appunto a pagina 4 e 5 Merli e Celada ci dicono che dalla premier nuovo a fondo contro il governo tedesco, se vuole sostenere le navi umanitarie che battono la sua bandiera sia responsabile dei migranti che raccolgono. Meloni incassa il sostegno di Elon Musk, che ritwitta i complottisti prendendosela con la Germania. Il padrone di X, ex Twitter, ieri con in testa uno Stetson da Texas Ranger, ha annunciato dal confine col Messico di essere arrivato per mostrare ai suoi milioni di follower cosa avviene davvero sulla frontiera meridionale. Il ministro degli esteri di Berlino non fa dietro front, si chiama salvare vite. Intanto il sottosegretario Mantovano rispolvere i teoremi mai dimostrati, pull factor e rapporti con i trafficanti delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo. E Musk ha trovato anche tra l'altro un punto, diciamo, importante nel confine, perché appunto l'America in realtà da un po' di tempo, almeno dalla presidenza Trump, ma soprattutto appunto nell'ultimo mese, mi viene in mente appunto quest'estate, si è macchiata anche essa, come al solito, di ulteriori crimini contro l'umanità, e in questo caso contro i migranti del confine con il Messico, ponendo nel Rio Grande, che è un fiume che attraversa più o meno il confine del sud, delle boe anti-immigrazione. Quindi una frontiera, un muro che in questo caso è galleggiante, quindi che divide sostanzialmente le acque tra il Messico e in questo caso appunto gli stati del sud dell'America, quindi per esempio appunto il New Mexico, il Texas se non sbaglio, e appunto anche di questo ne andremo a parlare. Poi si parla anche qua della Slovacchia al voto tra Filorussia e non, e poi anche il manifesto decide a pagina 7 di dedicare le questioni interne dell'amministrazione, ma soprattutto appunto dell'economia, quindi l'inflazione, l'Italia quasi in maglia nera in Europa, e poi c'è la questione del NADEF, che è la nota di aggiornamento di economia e finanza, in cui diciamo ci sono varie stime, come anche diciamo prima i famosi 31 punti, diciamo, degli obiettivi che l'economia e la finanza italiana dovrebbero raggiungere, ma che appunto in realtà non sono mai stati pubblicati se non letti e studiati dal governo, e quindi una questione che per il momento dovrebbe rimanere interna, ecco. E poi sempre a pagina 7 Andrea Colombo ci parla anche qua di quello che abbiamo letto fino ad adesso tra le varie testate di Repubblica e Corriere, quindi Meloni il fantasma del governo tecnico, lo vuole la sinistra, quindi sempre la stessa politica, la stessa retorica, insomma, di colpevolizzazioni, di puntare il dito, di sottolineare insomma il nemico, continua ad andare avanti, ma questo è in realtà all'ordine del giorno. Di inflazione e di NADEF magari ne parleremo dopo. Adesso cedo la parola a chi mi sta davanti per proseguire con le prime pagine.
Sì, e proseguiamo con la prima pagina del Domani, che stavo cercando di prendere, ma proseguiamo da qua. Meloni evoca il complotto che non c'è per coprire guai su debiti e carovita, si continua quindi un po' su questo argomento di Meloni che cerca un po' di districarsi fra la questione del governo tecnico che viene nominata da più parti. Infatti sulla sinistra c'è un articolo di Carlo Triglia che titola così: la Melonomics non riuscirà a curare i nostri mali endemici, ci risiamo, superata la fase straordinaria della pandemia si ripresentano i tradizionali nodi che strozzano l'economia italiana e allontanano l'obiettivo di uno sviluppo più solido e inclusivo. È evidente che ci troviamo in un circolo vizioso, un debito pubblico molto elevato, debito e spesa per interessi sottraggono risorse preziose per una crescita più inclusiva che richiede investimenti pubblici a sostegno dell'innovazione e del capitale umano.
prosegue ancora, la bassa crescita rende a sua volta più pesante il fardello del debito. È chiaro che questo circolo vizioso è stato ereditato dal governo in carica. Tuttavia è lecito chiedersi se esso sarà in grado di contrastarlo, tenuto anche conto dell'ampia maggioranza e della potenziale durata dell'intera legislatura. Se si prendono in considerazione le basi sociali del consenso per la campagna governativa, emergono forti per la compagine governativa, emergono forti dubbi sulla possibilità di successo. La fotonotizia che occupa la parte principale di questa pagina è di due giorni fa ed è la foto di Meloni, ed è una foto che ritrae semplicemente Meloni. Sulla sinistra, in basso a destra, si parla ancora invece dello spot molto, molto discusso di Esselunga, e titola "Come una pesca può oscurare i diritti dei minori" di Giorgia Serughetti, e prosegue a pagina 12. Lo stralcio iniziale è questo: il molto discusso spot di Esselunga, in cui la protagonista bambina prova con un innocente menzogna a riavvicinare i genitori separati, ha offerto un'occasione d'oro alla maggioranza di governo ansiosa di ribadire la propria idea di famiglia. Dopo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che l'ha definito bello e toccante, la Ministra Roccella ne ha apprezzato la buona idea, quella, ed è virgolettato adesso, due punti, virgolettato, quella di dare rappresentazione al desiderio di ogni bambino di avere una mamma e un papà accanto. E insomma, prosegue poi a pagina 12. In conclusione, la parte bassa è dedicata come aggirano la riforma del segreto bancario, virgolettato, "così riciclavamo i soldi degli evasori, indagine sulla banca svizzera usata dagli italiani per ripulire i soldi sporchi, confermato il sequestro di 24 milioni e questo insomma poi prosegue a pagina 6. In conclusione, ci sono tre riquadri nella parte bassa di questa prima pagina: emergenza case e sparatoria, la voglia di riscatto a Roma Est. Questo era quello che stavo cercando di prendere, ma che vedremo insomma quando andremo nella lettura interna dei giornali. Analisi, gli scioperi di Hollywood, il secolo breve lotta insieme a noi. E in conclusione, un'intervista a Roman Kranarich: i politici pensino ai loro nipoti. Prosegue a pagina 15. Con questo mi sembra che abbiamo letto tutto. Io alle 9:33 mi prenderei una pausa e torniamo in voce per gli approfondimenti, cioè per entrare nella lettura interna dei quotidiani.
Just go sleep. Turn the wine. to the first, just go sleep. Turn the wider shade off.
87.9, sono le 9.45, buongiorno a tutti e tutte, a chi si fosse collegato da poco. Abbiamo appunto appena finito la lettura delle prime pagine dei giornali di questa mattina e volevamo addentrarci a partire dalla Stampa. La Stampa che in prima pagina titolava così: migranti, duello coi tedeschi sulle ONG e la croce a Ponte Galeria. È un articolo di Ilaria Cucchi sulle lobby, parla di lobby che ci sono dietro i CPR. Sono ormai settimane che si parla di CPR, insomma del nuovo decreto legge che sta facendo il governo, dei famosi 5.000 euro per uscire da questi centri per il rimpatrio. E quindi andiamo a vedere questo articolo di Ilaria Cucchi, siamo a pagina 11 della Stampa. E Ors Service AG, una multinazionale fantasma per il territorio italiano, perché di fatto non è stato possibile reperirne una sede operativa. Nel nostro paese sarebbe soltanto uno studio di commercialisti dove ha sede legale. Ha però una società di lobby per rappresentare i propri interessi addirittura in Parlamento. Quali sono i suoi interessi? La risposta è tanto semplice quanto inquietante: la gestione con massimo profitto dei CPR, cioè dei centri che ospitano temporaneamente, virgolettato temporaneamente, i migranti che debbono essere riportati nei paesi d'origine. Credo sia virgolettato temporaneamente proprio perché in questo momento nel decreto legge stanno aumentando il tempo di permanenza, e se non sbaglio da 3 mesi a mi pare 9 o qualcosa di più addirittura. Quanto più sono i migranti e quanto più lungo è il periodo di tempo in cui vi sono reclusi, tanto più alti sono i profitti della compagnia. La Premier Giorgia Meloni e il grande ministro Matteo Salvini sono in grado di spiegarci come tutto ciò possa essere compatibile con i loro programmi di governo contro coloro che dall'immigrazione clandestina traggono profitti? Se questa lobby era presente in Parlamento anche prima del vostro avvento al governo, ci potete spiegare come mai non ve ne siete ancora accorti, visto l'eccezionale emergenza in atto? Visto che volete riempire il territorio del nostro paese di queste strutture orripilanti, spendendo fiumi di denaro pubblico, avete reale e diritto e diretta conoscenza di quanto vi sto dicendo. Sapete come vengono gestiti questi centri, in quali condizioni sono costretti a vivervi i tantissimi detenuti senza pena? Io lo so, io l'ho visto con i miei occhi, sta parlando Ilaria Cucchi, io l'ho visto con i miei occhi, sentito con le mie orecchie, percepito con il mio olfatto. Sono in Senato per mio fratello Stefano, che tra due giorni compie gli anni, e voglio a tutti i costi mantenere la mia promessa di occuparmi dei diritti dei più deboli. Tra le altre cose, visito a sorpresa carceri e CPR. Sono stato al CPR di Ponte Galeria una prima volta a marzo, ho dovuto fare i conti con una realtà terribile. Ne sono uscita in lacrime di fronte alla resa dello Stato, alla disumanità di trattamento di persone che, disperatamente alla ricerca di un futuro migliore, anziché trovare la terra promessa, sono cadute in veri e propri luoghi di tortura senza motivo e priva di alcun senso, come se la tortura potesse avere un qualche senso o ragione. Vivono in gabbia, talvolta nel loro sterco, senza possibilità di comunicare con l'esterno, sopravvivono giorno dopo giorno in attesa di poter capire il perché delle loro condizioni, sono abbandonati a se stessi e, se si ammalano, è veramente un grave problema. Sembrano polli in un allevamento intensivo, con la differenza che, soffrendo spesso la fame, non ingrassano. E questa è la soluzione che viene loro offerta dal nostro paese? La droga per dimenticare. E qual è la soluzione che viene loro offerta dal nostro paese? La droga per dimenticare, la droga per non pensare, la droga per cancellare ansie e dolori. Vengono loro somministrati quantità industriali di psicofarmaci per farli star buoni, virgolettato, perché così non disturbano. Tutto ciò viene praticato al 90% di quei detenuti senza pena. Sono entrata in quel luogo orribile di incommensurabile sofferenza, munita di telecamera, è tutto documentato. Ministro Salvini, si tolga quel crocifisso di dosso. Presidente Meloni, CPR vanno contro la legge degli uomini e contro la legge di Dio. Solo degli sprovveduti possono credere che il business dell'immigrazione sia quello degli scafisti. Lo abbiamo in Parlamento e ciò sarà fino a che non porrete fine a tutto questo. Questo quindi, insomma, è un po' l'articolo scritto da Ilaria Cucchi, rivolto direttamente in questo caso al governo. Si parla di CPR, ciò che non viene nominato, ma vabbè, non tanto per fare una critica all'articolo, però che penso che in questi giorni è importante dire, è ricordarsi anche bene l'origine di questi CPR, come nascono, quando. Comunque nascono nel 77 con la legge Turco-Napolitano, fatta proprio insomma da questi ultimi due, di cui ultimamente si è anche tanto parlato, e da un governo anche che si diceva di sinistra, con i CIE. Insomma, i CPR affondano le radici nei CIE, nei centri di identificazione ed espulsione.
Ricordiamo la legge Turco-Napolitana del 98,
del 98.
Allora sì, approfittiamo insomma per questo per, insomma, su questo argomento, per ricordare che il prossimo 15 ottobre, cioè domenica prossima, non vogliamo i lager, la lunga storia di violenze deve finire per sempre, presidio davanti alle mura del CPR di Ponte Galeria per farci sentire dalle persone recluse. Non vogliamo i lager, la lunga storia di violenze deve finire per sempre. Domenica 15 ottobre, a partire dalle 15, si ritorna davanti al CPR di Ponte Galeria, insomma un luogo che ha visto da tanti anni, insomma, mi ricordo le prime manifestazioni sul finire degli anni 90, quando si stava progettando di costruire Ponte Galeria, dove ci furono manifestazioni di massa a Roma proprio contro la costruzione, allora non si chiamavano CPR, di Ponte Galeria, e con insomma ci furono anche cariche eccetera. Infatti la legge è del 98, mi sembra nel 99 ci fu una manifestazione enorme contro la costruzione di Ponte Galeria, o comunque la trasformazione di Ponte Galeria in quello che è un lager appunto per i migranti. Ricordiamo insomma Ponte Galeria, quindi da allora poi le compagne e compagne tanto sono tornati davanti a quello che oggi viene definito il CPR, quindi l'invito è a tornarci anche domenica prossima, per continuare a manifestare solidarietà a quella che è una vera e propria, insomma, tratta, deportazione, oltre alla reclusione, qui c'è proprio un problema, insomma, di spostamento massiccio di persone che si continua ad usare solo ed esclusivamente per la campagna elettorale. Cioè, qui da ormai dagli anni 90 si usa la questione dell'immigrazione esclusivamente per arrivare a una vittoria elettorale. Ci sono le elezioni europee tra poco.
Sì, così diceva anche, apriva un po' l'editoriale, se non mi sbaglio, del Corriere della Sera, che comunque parlava un po' di queste elezioni europee e di come già in Europa su questo argomento si stesse facendo campagna elettorale.
Anche perché poi praticamente nella vita di tutti i giorni, anche per quanto riguarda la popolazione, cioè tante persone vengono recluse, ma tante persone trovano anche accoglienza, cioè nel senso vivono nella vita quotidiana nel nostro paese e senza, insomma, ci sono sicuramente delle discriminazioni, però comunque, insomma, si vive tranquillamente. Non mi sembra che ci siano manifestazioni di massa contro la venuta degli immigrati, o ci siano rivolte perché insomma vivono nelle nostre, stanno nella scuola o via dicendo, insomma. Quindi è anche una costruzione di un concetto di, insomma, di paura, di diverso, per non affrontare quello che poi sarà il tema che affronteremo fra poco, che è poi quello economico, cioè, certo, la diciamo così, no? Spostare l'attenzione ormai da decenni su, anziché sulla questione seria, che è quella di problematiche economiche, di stipendi che, insomma, non crescono, di vita sempre più faticosa, di città inquinate, brutte, senza mezzi di trasporto, poi, insomma, appunto si sposta l'attenzione sempre in campagna elettorale sulla questione dei migranti, che è sicuramente un tema di politica internazionale, di accordi internazionali e di scambi internazionali e di scusa per armare sempre di più, perché adesso ci sarà tutta la questione delle strade sicure, su cui spero che torneremo come compagni anche per fare un altro redazionale, però poi alla fin fine il tema economico rimane in realtà quello centrale.
Sì, sicuramente. In conclusione, secondo me è importante un po' rilanciare questo appuntamento, no? del 15 ottobre, e questa, insomma, l'occasione sia per far sentire la propria vicinanza a queste persone, sia perché questo governo, insomma, vuole aprire dei nuovi lager, ovviamente lontani dalle città, perché non si devono vedere, non si devono sentire, no? Luoghi lontani dagli occhi e lontani dal cuore. Quindi, insomma, questo è il momento sia per contrapporsi a questo nuovo decreto che vogliono fare, sia per far sentire invece proprio la propria vicinanza, la propria solidarietà a queste persone.
Domenica 15 ottobre, data, insomma, anche che rievoca tante cose, appuntamento alle ore 15 davanti al CPR, fermata Fiera di Roma del treno per Fiumicino.
Ok, leggiamo un altro articolo.
Passiamo
avanti. Sì, possiamo andare avanti direttamente a pagina 7 del manifesto. E proprio parlando di economia, ci spostiamo, quindi a settembre scende solo quello dello 0,1%. Inflazione, l'Italia quasi maglia nera in Europa. E potremmo anche collegarci alla prima del Sole 24 Ore, che è la testata, insomma, che abbiamo un po' tralasciato in apertura, che parla proprio di questa inflazione in Europa che rallenta al 4,3%, in Italia carico della spesa sopra l'8%. Quindi anche il Sole 24 Ore sottolinea come, da un punto di vista relativo, quindi relativo all'Europa che intanto cerca di rallentare, invece aumenta, anche superando qualsiasi forma di soglia. Nina Valotti ci dice che l'inflazione è in lievissima discesa a settembre in Italia, mentre nel resto d'Europa i prezzi frenano più velocemente. Se da noi la crescita dei prezzi al consumo tocca il 5,3% in più su base annua, dal 5,4% di agosto dell'Eurozona, siamo di media al 4,3% contro il 5,2% di agosto, il livello più basso dall'ottobre del 2021. Se la buona notizia è che, secondo gli analisti, della Bloomberg. Il rallentamento sul continente è talmente marcata che la BCE potrebbe anche decidere di mettere in pausa il ciclo di rialzi dei tassi dopo 10 consecutivi. Qui in Italia le cose vanno molto peggio, anche perché ci si attendeva un valore di 5,1% a settembre. Su base mensile i prezzi al consumo registrano un aumento dello 0,2. Leggermente meglio va il cosiddetto carrello della spesa. Qui dentro l'inflazione passa dal 9,4 di agosto all'8,3 di settembre. In tutto questo rimane immutato il differenziale fra inflazione globale e carrello della spesa, che rimane al 3%. All'opposto preoccupa la risalita degli energetici non regolamentati, spinti in particolare dalla benzina e dai servizi di trasporto. Inflessione invece i prezzi dell'energia elettrica al mercato libero, del gas di città e gas naturale del mercato libero. Intanto si va delineando il tanto strombazzato paniere antinflazione voluto dal governo per calmierare i prezzi e la spesa di tutti i giorni. Uno uguale per tutti i negozi non esisterà. Il carrello tricolore, virgolettato, sarà fai da te. Le diverse catene stanno mettendo a punto contenuti e promozioni in vista dell'apertura ufficiale di domani, 1 ottobre. Dalla pasta al caffè, dai saponi ai pannolini per bebè, ma anche il cibo per gli animali domestici o la carta igienica. Sono tanti i prodotti che finiranno nel paniere. Non mancano in alcuni casi vino, aperitivi e patatine fritte. E ci sono offerte anche sui beni di fascia alta, come i prodotti biologici, salutistici o equi solidali. Il patto firmato a Palazzo Chigi con le associazioni del commercio e della distribuzione prevede totale libertà, fa riferimento in generale ai beni di prima necessità alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi i prodotti per l'infanzia e la cura della persona. Un carrello della spesa che ogni azienda può declinare a modo suo. Sono oltre 1200 gli articoli calmierati da Coop, 900 da Carrefour, 600 da Conad, eccetera eccetera. La corsa dei prezzi è comunque insostenibile per molte famiglie. Le associazioni dei consumatori le lanciano l'allarme. Questo livello di inflazione, che scende a passo di lumaca, si traduce in una stangata che sfiora i 1.500 euro in un anno per una coppia con due figli, calcola l'UNC. Di questi 670 euro servono solo per l'acquisto di cibo e bevande, dice anche a studenti. E il paniere calmierato in arrivo dal 1 ottobre con il trimestre antinflazione, a giudizio degli stessi consumatori, non basta. Temiamo possa rivelarsi un clamoroso flop, sostiene il Codacons. Per Confesercenti lo scenario è incerto, con l'economia che si è fermata, il caro vita che continua ad erodere il potere d'acquisto delle famiglie, a frenare i consumi. Secondo la stima dell'associazione si va verso una riduzione della spesa nell'ultima parte dell'anno di 3,7 miliardi. E quindi diciamo quest'articolo che diciamo ci dà un po' più di dati e quindi va un po' più nel merito della questione, ci sottolinea appunto come la questione sia sempre più aggravata, come appunto diciamo siamo di fronte ad un'economia e ad un'inflazione che ormai appunto è galoppante, e effettivamente appunto poi questo va anche un po' in collisione, non può anche diciamo centrare con quello che dicevamo in apertura di rassegna stampa, no? Quindi con quello che sarebbe il NADEF, quindi la nota di aggiornamento dell'economia e della finanza, in cui appunto vengono sottolineati tutti i pilastri fondamentali che ancora ben non capiamo e non conosciamo in realtà, perché non sono stati effettivamente pubblicati, su appunto gli obiettivi in realtà della finanza, insomma, e appunto dell'economia. E le previsioni sono appunto terribili. Per darvi ancora un po' più di dati, nel 2024 e nel 2025 il debito italiano viene diciamo previsto come oltre il 3%, e questo famoso 3% ritorna perché è il diciamo il debito oltre il quale l'Europa non diciamo non diciamo il limite, ecco, di debito che l'Europa ha come dire ha posto, no? E ricordiamo infatti che alcuni paesi non sono nel passato neanche potuti entrare per esempio in Unione Europea perché superavano ad esempio questo debito. E come anche si diceva prima, il caro vita è sempre più tangibile, lo possiamo vedere appunto nel carrello della spesa, che quindi appunto sono i beni primari e necessari banalmente appunto per per il sostentamento. E quello che il governo porta avanti, lo dicevamo anche nel Sole 24 Ore sotto il titolo alto, appunto a questa manovra previdenziale, così viene chiamata appunto dal governo, in cui dal 2023 al 2025, quindi in questo biennio, in realtà sì, in questo biennio, perché in realtà prevede 2024-2025, c'è un avanzamento di 30 miliardi di euro. di cui però appunto la metà, quindi sostanzialmente più o meno 15 miliardi, è debito. Quindi in ogni caso, anche se è una manovra previdenziale, che quindi teoricamente dovrebbe andare appunto a avere previdenza appunto delle persone, insomma, comunque non lo farà, perché non va ad aumentare per esempio gli stipendi, non va ad effettivamente, quindi a livello pratico, migliorare le condizioni economiche, quindi salariali, di lavoratori e lavoratrici, ma è semplicemente appunto un prestito che lo Stato italiano in questo caso appunto prende dall'Europa, e che fa a sua volta appunto ai lavoratori che, e le lavoratrici che nel prossimo futuro, in realtà, quindi neanche troppo remoto, e, si troveranno in realtà a ripagare. Quindi è ancora una volta, ci troviamo ancora una volta da un punto di vista economico davanti a una spirale, come dire, da un circolo vizioso in cui c'è un continuo debito che continua ovviamente a ricadere sulle persone meno abbianti, ecco. Con la solita retorica della propaganda, no? Quindi di queste misure previdenziali, dello Stato previdenziale, del welfare state che sta vicino alle persone, ma di fatto in realtà si tratta di debito che dovremo prima o poi.
10.04, io farei così, pensavo, secondo me ci abbiamo circa...
Microfono. È terribile, come fate a parlare da sto microfono? Va bene.
Ci abbiamo ancora circa 55 minuti, sì, di rassegna stampa. Possiamo organizzare così, insomma, il prossimo tempo, no? Parlare un po' della situazione di Khaled. Ieri è stata la giornata di mobilitazione.
Va bene.
Potremmo partire da quello, uh-huh, poi passare, insomma, un po' al tema invece dei femminicidi, e in conclusione un po' parliamo delle periferie romane, anche perché ieri c'è stata un'assemblea alla quale abbiamo anche partecipato, a Laurentino 38, un'assemblea pubblica, quindi insomma c'è oggi un articolo che parla di Roma Est, delle periferie romane, dei quartieri popolari, e allora parleremo anche di quello. Ci fermiamo
allora,
un attimo?
No, ma non c'è bisogno, non andrei diretta. Allora, il manifesto oggi giustamente parte con la questione dell'arresto ancora di Khaled. Ricordiamo che in questa settimana ci sono state tantissime mobilitazioni in tutta Italia, c'è stato anche un corteo alla Sapienza, dentro la città universitaria, molto partecipato, e che oggi questa mattina c'è l'appuntamento alle 14.
Sì. No, oggi.
No, oggi davanti alla sede della RAI. Mi controllate un attimo l'orario, perché
alle 11.
Quindi casomai fra un poco ci andremo anche a collegare. Quindi vi ricordo, insomma, l'appuntamento a Viale Mazzini 14, non soltanto a Roma gli appuntamenti davanti alle sede della RAI, ma in tante parti d'Italia, proprio perché l'informazione in questo frangente, soprattutto quando si parla di prigionia politica palestinese o comunque di Israele e di palestinesi, insomma, censura al massimo tutta la questione. Quindi anche di Khaled si è parlato pochissimo, un po' ne hanno parlato i giornali, la stampa ieri metteva, insomma, un trafiletto in prima pagina, e oggi giustamente il manifesto ci apre. Il titolo è "Un prigioniero". E da mesi il cittadino italo-palestinese Khaled al-Qaisi è detenuto da Israele senza accuse. Roma tace, Tel Aviv anche. Oggi le piazze saranno accanto alla famiglia per chiedere a media e governo di rompere il silenzio che riguarda migliaia di palestinesi dietro le sbarre. E come, insomma, già questa è la prima pagina. Come dicevo, appunto, ci saranno oggi tantissime manifestazioni un po' in tutta Italia, organizzate, insomma, anche dalle varie dai giovani palestinesi che nelle varie città d'Italia, chi davanti alla RAI, chi in cortei, chi nei giorni scorsi anche a livello universitario, insomma, hanno già dato la loro solidarietà per la liberazione di Khaled. Ovviamente questa questione è un tema importante che cerca di porre all'attenzione la questione dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi in Israele, sia per quanto riguarda la parte della detenzione amministrativa, quindi di detenzione che ad oggi che è un po' anche secondo me quella che poi rinchiudono, no? I migranti, diciamo, le politiche che poi Israele in qualche maniera sperimenta sulla pelle dei palestinesi, sia di controllo che di tecnologico militare, sia di reclusione, poi insomma le esporta ben bene. Quindi quello di detenere delle persone senza capi d'accusa o comunque dei capi d'accusa senza processo, quindi quella che viene definita la famosa detenzione amministrativa, no? Come chiudere appunto i migranti nei CPR, non è che hanno fatto qualcosa, non è che c'è un reato, me lo devi accertare anche il reato di clandestinità o reati vari eccetera, per cui io prima preventivamente ti arresto, poi vediamo se paghi, perché la questione economica è ovviamente sempre una questione di classe, con i soldi poi alla fine si può più o meno comprare tutto, se no marcisci là dentro e poi se ne parla. Per quanto riguarda Khaled, c'è ovviamente un discorso invece di tribunale militare che è diverso e da una parte potrebbe tra virgolette risultare anche positivo, perché ci sono dei tempi in cui i militari, il tribunale militare, perché, insomma, Israele deve dare delle risposte. Sono passati insomma ormai
un mese,
diciamo, mi sembra, sono 45 giorni, giorni in cui sì. può scadere, insomma, deve, entro il quale devono dare una risposta dei capi di imputazione. C'è stata un'affermazione l'altro giorno gravissima di un esponente del Parlamento italiano che continua a sparare cazzate a raffica, così proprio come gli passano nel cervello, sei, senza considerare che è passato dall'essere insomma un qualsiasi personaggio a essere un parlamentare, quindi diciamo che questo dovrebbe limitare l'espressione di parlare così a vanvera, anche insomma dando accusando, diciamo così, cioè legittimando il fatto che Israele possa arrestare tutti i terroristi che vuole. La questione della parola terrorista, che spesso è stata usata e viene usata e che riguarda, diciamo così, anche molto la storia del nostro paese, che non vuol dire niente, nel senso, non è che, ripeto, non è che c'è stato un processo, anche se, che, se ci fosse stato, qui non stiamo parlando di omicidi, di niente, stiamo parlando di diritto alla resistenza, no, della popolazione palestinese in terra palestinese, di un livello di informazione che faceva Khaled, perché poi sì. No, Khaled viveva in Italia, quindi
Da questa storia comunque emerge molto, anche molto questo, questa è proprio la vicenda politica, cioè del fatto che comunque Khaled viene arrestato non perché studente, o Khaled viene arrestato perché è palestinese, perché appartenente appunto alla lotta di liberazione palestinese contro l'occupazione militare israeliana. Quindi insomma è importante anche, no, rimarcare un po' questo aspetto.
E a pagina 2 e a pagina 3 il manifesto giustamente gli dedica tante
infatti titolano un prigioniero,
bocche cucite alla Farnesina, la mobilitazione dal basso, oggi presidi in diverse città di fronte alle sedi della RAI per il giovane italo-palestinese e il Caisi. Poi allora diciamo che ci sono diversi articoli, casomai ce ne andiamo a leggere uno, c'è questo che ce ne sono diversi, avevi firmati da Michele Giorgio e da Chiara Cruciati, che spesso si occupano, anzi sempre diciamo si occupano di Medio Oriente e di Palestina in particolare. Chiara Cruciati titola "Il sistema legale perpetua la disuguaglianza", si parla anche di quello che è le piazze in territorio israeliano, di cittadini israeliani che nel corso degli ultimi anni sono scese appunto in piazza proprio contro la riforma giuridica portata avanti da Netanyahu. Quindi figuriamoci se gli stessi israeliani scendono in piazza contro la riforma giuridica, pensa te che cosa questa riforma giuridica o il sistema giuridico fa nei confronti dei palestinesi, no? Oggettivamente insomma evidente a tutte e tutti. Allora, poi su muri per le strade in municipio, Roma Est si attiva, solidarietà nei quartieri della capitale, Filippo Zingone che ricorda oggi alle ore 11 in Viale Mazzina la mobilitazione nazionale per la scarcerazione di Khaled. Poi una barbarie giuridica per zittire la diaspora, e ma Michele Giorgio ci parla, che è un po' la questione ovviamente anche di tutta tutto il resto dei prigionieri politici. Ce ne sono 5200 in Palestina. Quando in carcere c'è un arabo, gli altri Khaled, è una giustizia doppia. Ci parlano di Layen Kayed, Khaled El Kaisi, hanno tanto in comune, la giovane età, sono cresciuti in Cisgiordania, entrambi studenti universitari, tutti e due arrestati senza accuse dalle forze di sicurezza israeliane, lei a Ramallah lo scorso 7 giugno, lui il 31 agosto al valico di Allenby, mentre da Betlemme andava in Giordania sulla via del ritorno in Italia, la sua seconda patria. Tanti, la famiglia in testa, si augurano che domani, che ci sarà la nuova udienza, Khaled possa seguire lo stesso percorso di Layan, scarcerata dopo 26 giorni di detenzione e di interrogatori continui. Khaled è in custodia cautelare da un mese. La procura israeliana non ha ancora portato prove a sostegno della detenzione dello studente italo-palestinese. Per l'ordinamento israeliano, in particolare il sistema giudiziario militare, Khaled è in possesso di una carta di identità cisgiordana, è solo un palestinese come gli altri. Il fatto che sia cittadino italiano non ha alcun peso per i giudici e i militari israeliani. Sono tanti i Khaled e Layen che di notte sono arrestati in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Al momento nelle carceri israeliane si trovano, secondo i dati dell'ONG Adamir, circa 5200 prigionieri politici palestinesi, tra cui 170 minori, 33 donne, 200 di Gaza, 300 di Gerusalemme e 4 deputati del Consiglio legislativo. Per Israele sono stati arrestati per attività terroristica, nonostante 1264 siano detenuti amministrativi. Si tratta di una custodia cautelare che può durare mesi, talvolta anni, e che decidono i giudici militari sulla base non di prove, ma di un suggerimento dei servizi di sicurezza. Va bene, poi insomma... qualcuno nei territori occupati, dove si comincia a parlare più diffusamente del caso di Khaled, ha espresso il timore che domani i giudici possano trasformare la custodia cautelare in detenzione amministrativa. Altri lo escludono perché spiegano che tenere ulteriormente in carcere un cittadino italiano senza prove esporrebbe Israele a una intensa campagna di proteste in Italia. Altri ancora temono che venga mandato sotto processo con qualche accusa, per questo l'udienza è ritenuta decisiva. In Italia in questi giorni si è fatto riferimento alle tutele che il nostro ordinamento, pur con le sue indubbie falle, garantisce alle persone arrestate sotto interrogatorio. Tutele che il sistema militare israeliano non garantisce ai palestinesi sotto occupazione. Inoltre, gli agenti del servizio di sicurezza godono di parecchia libertà nella conduzione degli interrogatori di palestinesi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sappiamo, insomma, che anche l'Italia non si lascia certo parlare dietro, perché poi su quella che è, su come interrogano, su come trattano, su come non tanto appunto anche tutta la questione dei migranti, tutte le questioni che ci sono state nelle carceri in questo anno, cioè nel senso non ci facciamo certo parla dietro su come come trattiamo le detenute e detenuti nelle carceri, nei CPR, per strada, eccetera.
Ci abbiamo, cosa inventiamo, il 41 bis, insomma, il ergastolo ostativo, cioè anche lì l'intelligenza,
botte, torture,
Santa Maria Capovedere,
uccisioni, insomma ce n'abbiamo anche noi. È un modello, insomma, che veramente e Chiara Cruciati, su questo concludo, insomma, per parlare anche un po' della giustizia e quella che viene definito lo Stato di Israele. Dal 1948 la magistratura israeliana è stata uno dei pilastri della salvaguardia del regime di segregazione etnico-religioso realizzata dentro lo Stato di Israele, e dal 1967 lo è stata dell'occupazione militare nei territori di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. Seppur in violazione del diritto internazionale, la Corte Suprema non ha mai messo in discussione lo stato di eccezione permanente, quello che lo storico israeliano Alan Peppe ha definito una Mukabarat State, uno stato di intelligence e sorveglianza totale che usa un mix di burocrazia, esercito, servizi segreti, violenza per mantenere il controllo sulla metà delle persone che vivono sul territorio della Palestina storica. Le proteste per la democrazia non lo scalfiscono, chiedono che tutto resti com'è e che resti com'è il doppio standard giudiziario applicato nei territori occupati palestinesi, quello che oggi detiene in prigione Khaled senza accusa ufficiale e che 20 anni fa ha ricevuto l'assenso ufficiale della Corte Suprema stessa. Va bene, ci sono migliaia, vabbè, ripeto questa questione dei migliaia di, scusate, di detenuti. Sicuramente, insomma, penso che la resistenza poi nella terra di Palestina continua. Se volete, abbiamo fatto secondo me un bellissimo redazionale, lo trovate sul sito della radio, proprio anche sui rapporti che l'Italia a livello militare, soprattutto per quanto riguarda la Sardegna, hanno con lo Stato di Israele. Poi appunto dietro tutto ciò c'è sicuramente una, anche in qualche maniera, dire a quello che è un internazionalismo, una solidarietà che come compagni e compagni abbiamo avuto per tanti anni e tuttora abbiamo con la Cisgiordania, con la Palestina. Insomma, sempre di più c'è un attacco agli internazionali, alla questione dei delle compagne e compagni italiane che vanno in Palestina. Ci sono arresti, ci sono stati deportazioni, deny entry, fogli di via, divieto di entrata, insomma violazioni che senza nessun tipo di, come si dice, di condanna, no? O comunque di capo di imputazione, decidono chi può e non può entrare in Cisgiordania. Finché lo facevano da Tel Aviv, e quindi diciamo così in quella che è una un confine che Israele si è dato di proprietà sua, insomma è sempre più o meno, insomma, è accaduto. Che avvenga in territorio giordano, su un confine che in teoria non dovrebbe essere gestito da Israele, perché si entra direttamente in quella che è l'area di Gerusalemme Est e quindi ancora, diciamo così, Cisgiordania, è un segno sicuramente molto importante che Israele sta dando sulla questione dei confini e della entrata e uscita nei territori occupati e in Cisgiordania, perché sempre di più sta decidendo che anche tutta la questione di Gerusalemme Est diventi totalmente territorio, è già territorio occupato, ma di competenza totale, non più di occupazione, di Israele. Iniziò Trump, insomma, a parlare di questo, e sicuramente questa questione su Khaled e sulle insomma diventa un chiaro segnale, soprattutto alla solidarietà che l'Italia, le compagne e compagni in Italia hanno sempre dato tantissimo, di scambio di, con la terra di Palestina e con le compagne e compagni in Palestina. Quindi, insomma, diciamo, sono contenta che in qualche maniera le risposte più o meno siano state date, e sempre di più, insomma, mi sembra palese che la solidarietà a Israele avvenga anche da quell'estrema destra che un tempo era di piazza e adesso è governativa, che si rifà a un partito, insomma, che diciamo così ha sempre avvallato anche la Repubblica di Salò, che sulle leggi razziali ci sei anche insomma ci ha fatto uno dei capisaldi della discriminazione nei confronti degli ebrei, soprattutto a Roma, che ha avuto, insomma, uno dei rastrellamenti maggiori, ci ha fatto sempre, insomma, una politica. Quindi, sa, sempre di più mi sembra che diventi la questione pericolosa anche per gli stessi abitanti ebrei in Israele.
Sì, da questo punto di vista sono indicative appunto anche le dichiarazioni di Donzelli, alle quali facevi riferimento, insomma, no? Che diceva, se non sbaglio, Israele ha il diritto di difendersi.
Ah, sì, ha il diritto di difendersi dai terroristi, sì. Come se decidesse Donzelli o decidesse Israele, insomma, in qualche maniera, chi è terrorista, ricordo, sempre in territorio non israeliano.
E allora ci prendiamo una canzone di pausa e poi passiamo all'altro argomento che volevamo trattare, anche che trattano, che abbiamo incontrato questa mattina sui giornali, un argomento anche in realtà sempre più ricorrente, insomma, i femminicidi e la violenza sulle donne.
Sur la FM, sur les ondes, rappeuse technique, mon flow effraie, toutes les pétasses on les dompte. Je m'endors crédible vu les messages sur mes MP, j'ai le compte. Je fais la princesse, je pète la duchesse, la reine, le roi et le pute. Je parle de sujets sérieux, 2018, y'a plus de tolérance. Je fais un métier périlleux, d'ailleurs depuis j'ai moins de connaissances. J'ai de la culture, des frères, ma mère, ma team, mon rap et ma gueule. J'ai vite sorti les parasites, ma life comme un pirate. Je dis des foutais, je dis des vérités. Si je t'attaque, c'est que tu l'as mérité. Je prends le contrôle, gère la sono. J'augmente mes sommets, le PIB. J'ai fusé ma rime, je l'ai dessiné. Au fusant, j'ai projeté d'être crédité. Quitte à mourir, finir solo. Tant que j'ai assez gagné pour mes amitiés. Flo, flo, codeine. Flo, flo, pro. protéiné. Mon flow est trop chaud, mon flow faut le rendre abîmé. Flow, flow, protéiné. Flow, flow, protéiné. Mon flow est trop chaud, mon flow faut le rendre abîmé. Je parle ta page trop détail de ma vie. Je détruis, j'ai beaucoup de pleurs à vie. Dans ma religion, le présent c'est le paradis. Je travaille tellement que je fais pas chier, bon, même tabac. Juste la foire au gros cul, au gros sein siliconé. La voie est obscure, le chemin est sillonné. Les molles du sang-gouffre se plient aux règles pendant que les portes du mal nous rayonnaient. Génération, y'a plus de respect. On parle des mères comme des herpès. Ils vendraient leur sœur pour du Hermès. Le rap n'est pas mort malgré l'airplay. Génération, y'a plus d'espoir. Temps d'une escale. On s'attarde à critiquer l'escorte alors que des frères terminent esclaves. J'ai jeté ma télé pour t'y rendre réalité. J'ai voyagé, j'ai vu bien mon d'égalité. Trafic de drogue d'humains en toute légalité. Le droit des hommes reconnaît pas la parité. Du distrait mais dans le fond j'en ai bien besoin. Laisse-moi digérer mon pain, le monde je le vois demain. Ya, 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 est-ce que t'as compris le refrain hein? Flow, flow, codéiné. Flow, flow, protéiné. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rembobiner. Flow, flow, codéiné. Flow, flow, protéiné. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rembobiner.
C'est la gang. C'est la gang. Un grand big de paix.
Yo. Mate les lives exclusifs de Planet Rap en t'abonnant maintenant.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce, sono le 10:23 minuti primi. Allora, con la rassegna stampa di oggi, un po' anche la rassegna stampa della settimana, c'è stata insomma sì, la polemica su tutto lo spot di S. Lunga e la pesca. Per fortuna insomma la rete è viva di tanta ironia, per cui dalla pesca si è passata la banana, si è passata la mela avvelenata, insomma ci sono stati tanti ribaltamenti di questa pubblicità, che se volete poi commentiamo insieme, visto che insomma mi sembrava che l'argomento sì.
Noi l'abbiamo visto adesso per, almeno io l'avevo visto adesso per la prima volta, dall'altra parte mi sa che
sì, sì, l'avete già visto ieri sera, giusto?
Siamo arrivati un po' in ritardo.
Sì, un po' in ritardo. Un po' in ritardo, pensa quanto, no, perché c'è stato un articolo, un editoriale giorni fa di Nadia Terranova, della scrittrice Nadia Terranova, che parlava del fatto che tante bambine e tanti bambini si riconoscono e si riconoscono in quella pubblicità, in quanto hanno sempre da bambini cercato di desiderato più che cercato che la propria famiglia, i propri genitori tornassero insieme. Siamo generazioni intere cresciute con famiglie separate, divorziate più o meno bene, per cui lei si riconosceva, diciamo così, in questo spot in quanto bambina che ha sempre desiderato che i suoi genitori si riappacificassero e tornassero insomma a convivere. Che possiamo, come l'avete vissuta voi? Facciamo così un commento invece.
Vai tu.
No, perché qui io pensavo che nessuno si riconoscesse in questa pubblicità, invece non è così.
Nel senso, potrebbe. Le cuffie. Diciamo che c'è una. Il microfono.
Ci sei.
No, sicuramente c'è una. Potrebbe esserci una mistificazione di quella che era l'idea di benessere, di felicità, perché si ripropone un modello innanzitutto appunto di famiglia che dovrebbe essere tra l'altro insomma anche il modello che le pubblicità, la propaganda di questi governi identificano come la famiglia tradizionale felice. E che debba essere necessariamente felice con se unita, e quindi c'è e poi si utilizza anche il bambino, la bambina in questo caso come collante, no? dei due genitori, che quindi debbano unirsi quindi diciamo c'è.
Ma hai detto però che i tuoi amici hanno pianto.
Sì.
Vuol dire
che evidentemente l'operazione di marketing è andata a buon fine, quindi sicuramente c'è questa cosa. Vuol dire che punta molto verso anche un sentimentalismo, un'emotività, ecco, superficiale, non lo so, mi viene in mente questo, ecco, dello spot.
Boh, io se, insomma, così vedendolo a primo impatto, non lo so, quello che mi viene in mente è che
comunque non si tiene minimamente in considerazione invece proprio la relazione fra le due persone. Cioè io se penso, che ne so, appunto a mia madre in quel periodo, in realtà appunto quando si erano separati i genitori era proprio che in realtà era come se io almeno quello che capivo, quello che mi facevano capire insomma è che erano, c'era anche una parte di affari loro, come dire, che non, che invece in uno spot del genere non viene completamente presa in considerazione. E boh, io da figlio in realtà in generale me la sono vissuta da un certo punto di vista anche abbastanza tranquillamente in quella situazione lì, insomma, con i genitori separati. Ma si pensa che ormai siamo sempre più una generazione che è cresciuta così, destinato penso sempre di più a essere così.
Poi no, sicuramente stavo anche pensando, ma non so se è una forzatura la visione insomma di stare al supermercato e quindi il procedimento, no, di scambio di pagare, quindi è, se vogliamo, insomma il rapporto che l'uomo, la donna, l'essere umano insomma ha col capitalismo, che dovrebbe appunto andare a unire da un punto di vista sentimentale attraverso quello che è il valore, esatto, il valore dell'acquisto, quindi non, cioè il valore di scambio, ecco, e non magari un valore che può essere più d'uso o comunque di vita. E quindi c'è sempre questo monopolio dello scambio del denaro con la merce, e poi anche la strumentalizzazione dell'infante sostanzialmente, che per definizione nella nostra società dovrebbe essere appunto la tenerezza, l'accudimento, no? Il fatto di piangere, diciamo la tenerezza necessariamente del bambino o della bambina.
Sì, diciamo che pure a me mi ha abbastanza, non reputo questa una delle peggiori, insomma, pubblicità ce ne stanno aiosa, non è che, insomma, tutte in qualche maniera le pubblicità comunque ricordano o riguardano o immettono dei piccoli messaggi di normalità familiare, no? Ancora una volta, secondo me, questa pubblicità, rispetto anche a quello che si legge sul giornale, mette al centro, io sono d'accordo con te, la bambina e il marito, cioè la donna ancora una volta viene la mamma anche, comunque la donna, perché insomma viene invece riconosciuta solo come mamma, viene totalmente eliminata, no? Per cui lei è preda della bambina che da sola in autonomia, quindi le scappa, quindi è una cattiva madre perché gli scappa la ragazzina, però la bambina scappa perché non ci pensa la madre, quindi che è una cattiva madre, ma ci pensa la ragazzina che è tanto brava e compra la pesca, è lei che ha un rapporto con il padre di riconciliazione, no? A discapito della madre, lui guarda anche la finestra e in qualche maniera la madre non si vede perché non è presente la donna in quanto tale, no? È solo un rapporto tra figlia e padre che in qualche maniera lavorano per, no? Perché sono uniti e sono tanto bravi contro una madre cattiva che ha deciso evidentemente, perché rimane nella casa, famiglia, di separare la famiglia, eccetera. Allora, su questo insomma diciamo che è uno stereotipo che secondo me riguarda tante persone, no? Appunto anche Nadia Terranova in qualche maniera riporta al centro questa questione della famiglia separata come un problema, e che riguarda anche molte volte le compagne e compagni, che riguarda insomma il senso, se queste pubblicità poi alimentano oggettivamente quello che sono, come il perché avvengono i femminicidi, cioè è proprio un classico, no? Per cui c'è la colpevolizzazione della donna e quindi la giustificazione da parte della società che se io t'ammazzo è perché te hai voluto separare la famiglia, te sei voluta, certo, separare te, non sei una brava mamma perché abbandoni la ragazzina e via dicendo. Cioè c'è proprio la costruzione di quello che poi sono le pubblicità anche all'interno dei giornali, dei titoli, eccetera, no? Di uno stereotipo molto classico di smembramento di quello che è poi il pilastro, come dicevi te giustamente, del capitalismo. Cioè la famiglia è proprio il pilastro del capitalismo, cioè come si compra, che si tiene insieme la famiglia? Sul capitalismo, sull'acquisto, sullo scambio monetario, sullo scambio di merce, sullo scambio di lavoro, no? E dei ruoli che sono sempre all'interno dello stereotipo patriarcale e ovviamente anche capitalista. Cioè non è un caso che sono proprio le pubblicità sempre quelle che tornano, cioè che estremizzano e riportano la popolazione all'interno di canoni strutturati e stereotipati e patriarcali, sono proprio indice. Quindi in qualche maniera se ancora nel 2023 la tua generazione, ma pensa a Nadia Terranova, quindi la mia generazione, considera un valore la famiglia monogama patriarcale, stereotipata, madre, padre, figlia, è un problema. Cioè è un problema che questa sia ancora perpetrata, secondo me, all'interno di quelle che si definiscono compagni e compagni, ed è un problema proprio strutturale del patriarcato, perché è palese lo stereotipo di ruoli che porta ai femminicidi e lo stereotipo del capitalismo. Per di più, inoltre, secondo me, in questa qui c'è anche una questione sulla centralità, no? Che tu dicevi dei figli, delle in cui le persone sono totalmente annullate, gli adulti non conta, cioè conta un po' il padre, però è la ragazzina, no? Tutta questa centralità, come tu dicevi, quando io pure i miei si sono separati, io me ne sono manco accorta, cioè non è che a me mi hanno messo in mezzo, era una questione tra loro due. Cioè, come prima stavamo in tre, poi io so, cioè, poi è arrivata mia nonna, poi è arrivato casomai il compagno di mia madre, la compagna di mio padre. Cioè, non è che io mi so, potevo mettere bocca o in qualche maniera potevo. Cioè, era così, fine.
Sì, a un certo punto i ragazzi si rendono anche conto, almeno per me è stato così, cioè, nel senso che comunque ci sono delle questioni più alte di quelle che magari puoi comprendere, percepire in quel momento, che quindi insomma magari c'è anche il rispetto di tutto quello che c'è stato prima e che ha portato magari a una separazione, che
ritorna qua il concetto della ragazzina, che secondo me, diciamo, nell'ideologia e nell'immaginario della destra è molto forte, no? Per cui le bambine e i bambini vengono presi in carico a prescindere dagli adulti, dallo Stato, che stanno piano piano portando avanti, no? Per cui ti metto quella che accudisce, ti aiuta nella maternità, perché così io capisco come sei mamma, ma in realtà mi interessa tua figlia o tuo figlio. C'è la questione della natalità, c'è la questione che tuo figlio psicologicamente non è stabile, allora ti metto lo psicologo che decide, a prescindere dai genitori, di fare un trattamento psicologico obbligatorio. Decido che vado a Caivano e che quindi i minori li arresto. C'è una totale, che è tipico, no? di un immaginario anche di destra, di riappropriazione dei figli, delle figlie allo Stato, togliendogli il contorno e la genitorialità, ma non tanto la genitorialità quanto delle figure adulte che possono essere la scuola, la famiglia e via dicendo, che costruiscono la personalità delle, no? e la crescita verso un mondo adulto. E soprattutto qui c'è la questione delle donne, che non si capisce, se continua a non capire nel 2023, del motivo per cui anche si separano. Cioè, le donne si separano non solo perché finisce l'affetto o la questione, che secondo me non è neanche principale, ma per avere un minimo di libertà economica e di carriera, se vogliono lavorare, e di libertà di vita privata. Cioè, finalmente, quando mi separo, c'ho un weekend ogni due libero, c'ho tre giorni a settimana liberi. Cioè, qui il problema è che, siccome la figura genitoriale denominata come padre maschile non si occupa minimamente di quello che è la questione familiare, privata, eccetera, ancora nel 2023, è ovvio che le donne a un certo punto decidono anche di riappropriarsi della sfera pubblica. Perché qui ci si vengono sempre più relegate a una sfera, c'è ancora la divisione della sfera privata dedicata alle donne e di una sfera pubblica legittimata solo ai maschi, agli uomini. E si vede, e questo sta, insomma, si vede anche girando un po' più in giro, no? E anche da questo, non perché non siano veri o non siano, da questa campagna martellante sui femminicidi, che non è che dico che non ci debba essere, eccetera, però ricordiamo che rispetto a tutte le violenze che vengono fatte sulle donne, il femminicidio riguarda l'1% delle violenze. Il 51% di quelle denunciate riguarda la violenza domestica. Denunciate! Quindi vuol dire che sono almeno l'80%. E non è che siano meno gravi. Certo, l'uccisione, l'omicidio è grave, però riguarda l'1%. Questa campagna anche continua, no? Di femminicidi, è quello anche, no? Il cavalcare l'onda di un obbligare le donne a una questione di, a una sensazione di paura, di pericolo della sfera pubblica, anche se è privata, perché i femminicidi sono sempre nella sfera privata, comunque della sfera pubblica, perché i femminicidi poi e tutta questa questione rilanciano sempre una paura di uscire, di fare, eccetera. Calcolando che poi se è l'1%, il 100% dell'1% degli omicidi alle donne, dei femminicidi, avviene ovviamente in famiglia, quindi il luogo più pericoloso. Però anziché parlare di quello che è un fenomeno molto più diffuso, che è la violenza domestica, e che rende strutturale proprio la violenza maschile sulle donne, perché se riguarda le denunce sono il 51%, immaginiamo quante ce ne sono, quindi è lì che si dovrebbe intervenire, no? Sfasciando la famiglia, perché è il luogo peggiore per le donne, e invece si continua sull'eccezionalità, sulla paura del pubblico in qualche maniera, e sull'eccezionalità degli omicidi. In questo anche i titoli, insomma, raramente parlano di violenza domestica, sì. No? Neanche a livello di dati oggettivi. Quindi è una battaglia questa che si sta giocando tantissimo, su cui la Meloni e la destra ci hanno da subito dato le direttive, no? Contro il gender, contro la famiglia che non sia eteronormativa, eterosessuale, contro no? E tante altre. Questa questione dei figli, secondo me, e dello Stato che si prende in carico i figli, è anche molto, insomma, secondo me, indice, no? Di quello che sta accadendo.
87 9 10 e 38, intanto ricordiamo anche il numero di telefono a questo punto, se ci volete chiamare, raggiungerci telefonicamente e dirci la vostra, è lo 0649 17 50 17 38. Come vogliamo proseguire?
Non so se volevamo leggere due titoli e giornali, ma abbiamo fatto anziché una rassegna stampa un po' un dialogo, non so se che ne pensate anche voi, e insomma anche i giornali se hanno in qualche maniera aggiustato dei tiri, però insomma la stampa per esempio a pagina 18 e 19 titola tutto su questo. Clodiana, caccia all'ex, in fuga l'uomo che ha ammazzato la 36enne a Castel Fiorentino, la sorella giustizia, l'amica aveva lasciato il lavoro per i figli, aveva lasciato il lavoro per i figli. La rabbia, no, poi c'è Alice, uccisa dal fratello, condannato a 24 anni, i genitori inascoltati.
Beh, qua siamo a 22 del Corriere della Sera, e Firenze, le amiche della vittima, lui era violento, lei non lo denunciava, quindi un po' per riprendere anche il tema di prima, insomma, di quanto poi sono anche tutti i casi non denunciati. Lei non lo denunciava perché temeva per i figli, e ritorna anche qui il secondo argomento. E invece a pagina 23, Alice accoltellata a morte al fratello, pena di 24 anni, l'ira dei genitori, curatelo. Anche questo titolo penso sia abbastanza indicativo. Dall'altra parte ci abbiamo
parte non ho trovato niente, no.
Ok.
Allora ricordiamo che il marito di Clodiana, giustamente ci diceva una compagna che ci stava ascoltando, si è ammazzato. Non commento. Potrei commentare in senso ma non commento. E allora perché poi m'arrestano.
E allora direi che ci possiamo...
Sì, no, l'ultima cosa che volevo leggere, perché poi viene messa sulle stesse pagine, è la rabbia di Antonella e Claudia. Penso che l'abbiamo sentita anche per radio, una delle due. Ah no, forse loro di Padova, ma questo è invece a Torino. Torino, bocciata la richiesta della coppia gay di riconoscere i loro gemelli. Dovranno pagare 5.000 euro di spese processuali, aiutateci con donazioni. La coppia, insomma, anche qui poi nominare la coppia lesbica è sempre per i giornali un problema. Si possono nominare, si può dire omosessuale, si può dire gay, ma lesbica non si può mai dire. La sconfitta è di quelle che fanno male, perché in gioco ci sono le vite di due bimbi di nemmeno due anni. Ma Antonella e Claudia, mamme di due gemelli e unite civilmente dal 2021, hanno intenzione di continuare la loro battaglia. La richiesta è essere riconosciute come madri legittime dei due gemelli nati grazie alla fecondazione eterologa a cui si sono sottoposte in Spagna. Un sogno che finora si è scontrato con la realtà delle aule di tribunale dopo il rifiuto del comune di Trofarello a Torino di registrare i gemellini come figli di due donne. Venerdì è arrivata la seconda doccia fredda in pochi mesi. La Corte d'Appello di Torino ha rigettato il loro reclamo contro la decisione dei giudici di primo grado. La sentenza non lascia spazio a dubbi, la legge 40 del 2004 consente l'accesso alla procreazione medicalmente assistita solo alle coppie eterosessuali. Due donne e due uomini non hanno dunque il diritto di essere riconosciute come genitori legittimi. E qui poi c'è tutto l'articolo che finisce, insomma, che appunto chiedono donazioni, un aiuto, insomma, per sostenere anche legalmente tutta la vicenda. Ancora una volta però diciamo che dai giornali, quando si capirà e si deciderà che la parola chiave di tutto questo è patriarcato, e quando insomma si cercherà di leggere la società in questa chiave in cui insomma le femministe ormai da diverso anno, possiamo parlare già da metà degli anni dell'Ottocento, pongono al centro del cambiamento radicale della società, sarà sempre troppo tardi e nel frattempo spero che avremo fatto una rivoluzione.
Passiamo a un altro argomento, ma in realtà partendo da questo, comunque partendo in realtà dalla storia della lotta di alcune donne di questo quartiere, perché comunque l'assemblea di ieri che c'è stata a Laurentino del 38 è un'assemblea che parte dalle donne del Laurentino del 38, del Quinto Ponte, che hanno chiamato questa assemblea pubblica, e un po' un grido dalle periferie. E se ne saprà di più nei prossimi giorni, ci saranno altre chiamate pubbliche. È stata una assemblea comunque molto partecipata anche da altri quartieri, il Quarticciolo, Spinaceto, Daostia, insomma, Daostia, dove domani tra l'altro ci sarà
c'è un'altra manifestazione, adesso diamo tutti gli appuntamenti.
Una manifestazione domani a Ostia, e a partire da qui insomma quello che abbiamo detto come radio, l'impegno che ci prendiamo costantemente è quello comunque di dare voce a chi voce non ce l'ha. Le periferie sono sicuramente una di queste realtà che non ha voce, che viene tanto raccontata dai giornali, che viene tanto stigmatizzata, sui quali i politici ci vanno a fare le loro passerelle, il loro sciacallaggio, ma che poi appunto a cui però poi non viene quasi mai data voce, insomma, che rispetti la la loro effettivamente la loro presa di parola. E a partire da questo, insomma, lo diciamo anche perché invece oggi c'è un articolo del domani. Che parla delle periferie e titola così: emergenza casa e sparatoria, la voglia di riscatto a Roma Est.
Riscatto di Roma Est su tutta Roma, che so, tipo la banda della Magliana che se vuole riprendere Roma, cioè.
Pina ha quasi 70 anni e vive da sola in una casa popolare che ha ereditato da genitori nel 96. È una persona con disabilità al 100% e si muove con una sedia a rotelle. Qualche giorno fa la donna ha chiesto aiuto, senza successo, prima ai vigili urbani e poi ai funzionari di Equa Roma, società in house del comune che dovrebbe anche assicurare la manutenzione degli appartamenti di proprietà del comune, le cosiddette case popolari di ERP, acronimo di edilizia residenziale pubblica. Aveva chiesto soccorso perché fuoriuscivano liquami dal pavimento del bagno e del suo appartamento. Ed è virgolettato: non è la prima volta che accade, ma stavolta la puzza era davvero insopportabile, oltre che molto pericoloso, racconta la donna mentre apre la porta della sua abitazione al piano terra. Ho dovuto ricorrere all'autospurgo privato che mi è costato 106 euro soltanto di chiamata. Sono soldi che pesano alla fine del mese. Vivo con una pensione di 260 euro, altre 800 le prendo tra accompagnamento e la reversibilità di mia madre. Pago 600 euro, la badante che mi dà una mano, e il resto che mi rimane lo uso per mangiare, per la spesa della casa popolare dove vivo da 25 anni. Ora delle pulizie e più in generale di qualche piccolo lavoro di manutenzione all'interno di questi palazzi se ne occupa Emiliano, che ha 36 anni, risiede nelle popolari di Ponte di Nonne da 20 anni e vive in un piccolo appartamento insieme al fratello, la cognata e il nipotino. Virgolettato: ho preso il reddito di cittadinanza per 4 anni, ma ora me l'hanno tolto. Nel frattempo non mi hanno mai chiamato per un colloquio di lavoro, così vivo di piccoli lavoretti. Ma onestamente, dice, questi non sono posti per vivere, né adatti agli anziani né ai bambini, luoghi da cui quelli della mia età possono solo fuggire. Qui di notte si sfidano decine di persone ad uno sport, alle corse d'auto clandestine, raccontano altri residenti. In una di queste case colorate abitava il ragazzo di 22 anni che si è schiantato l'anno scorso a 225 all'ora sul raccordo anulare. Gli amici avevano fatto dipingere un murales per ricordarlo, rimosso subito dal comune. Prosegue ed è virgolettato: Ponte di Nona fa parte di un municipio, il sesto, che ha un alto tasso di dispersione scolastica, dice Rosi Randazzo, responsabile del Ponte Luce, Ponte di Nona di Save the Children. Il nostro è un programma di contrasto alla povertà educativa e attraverso cui le famiglie e i bambini possono fruire di una serie di servizi, laboratori artistici e musicali, di sostegno al diritto allo studio e allo sport, in un luogo in cui mancano completamente le strutture pubbliche, conclude. C'è solo un centro commerciale, non esiste una piazza, un cinema, una pizzeria. L'unica scuola materna pubblica è stata aperta proprio stamattina, a 20 anni esatti dalla sua costruzione. L'hanno costruita e poi l'hanno lasciata vandalizzare. Così è accaduto anche per i campi sportivi comunali, per la palestra e per tutta l'area che comprendeva i punti verdi di qualità, ora sequestrata ed abbandonata. E questo lo racconta, insomma, qua citano il nome. E ancora più avanti: sono 170.000 le persone che a Roma vivono negli alloggi pubblici utilizzati per arginare il disagio abitativo, ma le case sono 77.000, cioè il 6% del 1.263.000 abitazioni presenti nella capitale. Come ha calcolato l'osservatorio Casa Roma, il quadrante nord-est è quello su cui grava la maggior parte di alloggi, fortemente concentrati nei quartieri interamente composti da sole case popolari: Tufello, San Basilio, Serpentaro e Torbella Monaca. Per queste case e per questi luoghi la parola chiave è l'assenza di manutenzione, dice ancora un sindacalista, mentre visitiamo le abitazioni delle persone che lui conosce una ad una. Insomma, prosegue. Lasciandoci alle spalle Ponte di Nona e la campagna romana, percorrendo la via Prenestina verso il centro, incontriamo un Metropolis, un'ex fabbrica di salumi abbandonata nel 78 e che poi è stata occupata a scopo abitativo da 200 persone nel 2009. Oggi Metropolis rappresenta un'esperienza unica nel suo genere, perché oltre a dare alloggio a persone provenienti da 12 nazioni di 3 continenti diversi, Africa, Europa e America Latina, ospita al suo interno più di 500 opere d'arte, frutto dell'opera di circa 400 autori internazionali. Qui, insomma, parla di queste opere. Un obiettivo ambizioso a cui Roma sembra voler dare corso, la volontà del comune, che ne ha approvato la candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, perché è l'unico che abbiamo, visto che non possiamo opporci alla richiesta di sgombro, ha detto l'assessore alla casa. La struttura è tra quelle inserite nella lista degli sgomberi stilata dall'attuale ministro dell'interno Piantedosi quando era prefetto di Roma. Nella stessa lista compare l'ex Eurostar Roma Congress a pochi metri di distanza, uno stabile costruito con i finanziamenti pubblici per il giubileo del 2000, che ha funzionato per alcuni anni come hotel gestito da una multinazionale spagnola fino al fallimento avvenuto nel 2011 con il licenziamento in tronco dei suoi 60 dipendenti. Io qui mi fermerei, perché mi sembra che si tocca un argomento che è importante in questo momento trattare, prenderlo con un certo anticipo, perché anche ieri è uscito nell'assemblea del Laurentino 38 il giubileo che ci sarà qui a Roma, se non sbaglio l'anno prossimo, lo sappiamo con più precisione.
Cioè, la conoscenza del calendario
del giubileo.
Ma questo perché ogni volta che io parlo con persone che non sono di Roma, loro non si rendono conto di quanto le romane e romani, di tutto ciò che riguarda il Vaticano, la Chiesa, non sappiano assolutamente nulla. La maggior parte, secondo me, non sono credenti, non vanno in chiesa, non sono battezzati, non sa, cioè proprio rifiutano questa occupazione dello Stato Vaticano in terra terreno, insomma, sulla la città di Roma. Il 25, ogni 25 anni, l'abbiamo avuto nel 2000, c'è il giubileo. Quindi 2000, 2025, 2050. 2020, quindi tra... L'anno due anni e mezzo
praticamente. Il giubileo romano nel 2030 invece ci dovrebbe essere l'Expo. Ed è, cioè, nel senso, quello che è importante è come questi eventi, come insomma un po' diceva anche questo articolo nelle battute finali, rappresentano una guerra a questi quartieri, a queste periferie, come appunto questi eventi effettivamente sì, rappresentano una guerra, un'espulsione delle persone dalle periferie.
Sì, poi definire tutta Roma Est, insomma, che... Cioè, questa questione di questi titoli a me mi perprimono sempre. Roma Est è, cioè, siamo passati da Ponte di Nona a Metropolis, a insomma, sì, un quadrante che vede quante persone vivere, 300.000, 400.000, sì. Cioè, io non, cioè, definire, no? So, città praticamente, un quadrante di Roma che è una città. Quindi anche che ha diverse anche tipologie.
San Basilio, ho parlato di San Basilio, Torreanzi.
Cioè, diciamo, anche Torpignattare e il Pigneto sono considerati Roma Est e hanno sicuramente delle problematiche diverse, immagino, da Ponte di Nona o dalla da Metropolis e via dicendo.
Io direi che su
questo... Allora, vogliamo ricordare gli appuntamenti a Roma, sì. Allora, di questi giorni. Ricordo che c'è oggi, a proposito di insomma, una passeggiata c'è oggi alle 21 Parco Pietro Rosa, dibattito e proiezione del film Le Nouvelles Grilles in francese, però sottotitolato in italiano, quindi organizzato da Sore ma non sei sol, Le strade sono nostre, riprendiamocele, Ossia Transfem. Da appuntamento per questi due appuntamenti, queste due giornate, oggi a partire dalle 21 al Parco Pietro Rosa, dibattito e proiezione del film sottotitolato in italiano Les Nouvelles Grilles, e poi il 1 ottobre, cioè domani alle 14, sempre al Parco Pietro Rosa, ci sarà una passeggiata separata transfemminista ad Ostia. A proposito di periferia, a proposito di riappropriazione, insomma, di politiche poi che le compagne stanno facendo e che in piazza, insomma, ci stanno tanto e che cercano, insomma, appunto, anche questo spazio pubblico di tenerlo, di autotenerlo sicuro e di occuparlo soprattutto. Questo per quanto riguarda oggi e domani. Poi l'ultima, appunto, cosa che vi volevamo dire, che vi volevo dire, poi la finiamo qua, è che ci arriva il comunicato che oggi il Consiglio, il 28 settembre, quindi ieri a Napoli, nel corso del Consiglio Comunale alle ore 12:13, interviene l'assessore Amato, il sindaco mi ha chiesto di l'assessora Armato, perché... il sindaco mi ha chiesto di riferire al Consiglio sulla questione della cittadinanza onoraria ad Assange, più volte attenzionata al Consiglio, la cittadinanza sarà data, questo è quello che succede a Napoli, che ci comunicano le compagne e compagne di Napoli, e continua la battaglia degli attivisti napoletani verso il Day X per giungere alla definitiva liberazione di Julian Assange in nome della libertà della stampa e di tutte e tutti noi. Con questo io penso che, se non abbiamo altri appuntamenti, potremmo anche capire alla RAI che succede. Piqué, piqué, collé, crème, bourré, bourré, ratatam. Bisous, bisous, tous mes rageux. Instagram, gif et pics, post et like. IGTV qui dérape, touché, coulé, buzz néfaste. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Les putains clics sont sortis. Un décolleté, leur suffit. Inventer histoire sordide. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Le collet est noir, Gucci blackface. Les putains de keufs tirent au flashball. Donc mon gilet jaune reste en backstage. Arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche. Alerte, attaque, de troll, c'est trop lourd. Les tasses me clashent parce que je suis trop lourd. J'ai ma Twitter, je déteste ma France. Hey, y'a des commentaires abusés. Pareil que je suis la cible. Je ne sens pas viser. Ouais, je suis une go. Ouais, j'ai pas de couilles. Pourtant, je vais te briser. Hey. Bitch, je fais ni la chaîne ni la méchante. Yeah. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. Okay. Pour un feat, oh, dose. Bitch, je fais ni la chaîne ni la méchante. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais ken pour un feat, oh. J'ai du bon taga dans ma tabatière. Hey. Ils appellent au rap, c'est
c'est pas ta matière. Je sais de quoi je parle, j'ai l'art, la manière. Je sais que tu me traques, tu cours à ta perte. Je veux la réussite, la peur me rappelle. Faut de la vigilance que personne m'atteigne. À chacun de meurs, résonne dans l'arsène. Tu cherches mes redemandes à ta mère, car oui, elle m'écoute. Elle m'écoute avec ta sœur. Quand tu m'insultes, elle a le seum. Je l'inspire car je me défends seule. Oui, elle m'écoute. J'ai dû protéger mes sœurs. Certains m'ont pris pour une slut. Je les laisse parler, je réponds. La réussite est une fragilité. Ils feront tout pour te limiter. Mes boucliers, c'est ma virilité. Ya, ya, ya. J'assume pleinement ma féminité. J'ai jamais pour les fidélités. C'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité. Ya, ya, bitch. Chenila, misto. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais qu'un trop en fit. Tons, tons, bitch. Chenila, misto. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais qu'un trop en fit. Oh, ya. Au planète rap, j'suis comme dans l'alpha. Roméo, philosophie. Rock'n'roll, please play, j'écroule de chocolat.
Yeah, yeah.
Ça sort le 12 avril, c'est mieux qu'un boléro. Sort l'insuline, Roméo, Elvis font du chocolat.
Hey,
Gila, yeah. Yes.
Yo. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.
Comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre.
In Estina verso il centro incontriamo un Metropolis, un'ex fabbrica di salumi abbandonata nel 78 e che poi è stata occupata a scopo abitativo da 200 persone nel 2009. E oggi Metropolis rappresenta un'esperienza unica nel suo genere perché oltre a dare alloggio a persone provenienti da 12 nazioni di 3 continenti diversi, Africa, Europa e America Latina, ospita al suo interno più di 500 opere d'arte frutto dell'opera di circa 400 autori internazionali, qui insomma parla di queste opere. Un obiettivo ambizioso a cui Roma sembra voler dare corso la volontà del comune che ne ha approvato la candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, perché è l'unico che abbiamo, visto che non possiamo opporci alla richiesta di sgombro, ha detto l'assessore alla casa. La struttura è tra quelle inserite nella lista degli sgomberi stilata dall'attuale ministro dell'interno Piantedosi quando era prefetto di Roma. Nella stessa lista compare l'ex Eurostar Roma Congress a pochi metri di distanza, uno stabile costruito con i finanziamenti pubblici per il giubileo del 2000 che ha funzionato per alcuni anni come hotel gestito da una multinazionale spagnola fino al fallimento avvenuto nel 2011 con il licenziamento in tronco dei suoi 60 dipendenti. Io qui mi fermerei perché mi sembra che si tocca un argomento che è importante in questo momento trattare, prenderlo con un certo anticipo, perché anche ieri è uscito nell'assemblea del Laurentino 38 il giubileo che ci sarà qui a Roma, se non sbaglio l'anno prossimo, lo sappiamo con più precisione.
Cioè, la conoscenza del calendario
del
questo, perché ogni volta che io parlo con persone che non sono di Roma, loro non si rendono conto di quanto le romane e romani di tutto ciò che riguarda il Vaticano, la Chiesa, non sappiano assolutamente nulla. La maggior parte secondo me non sono credenti, non vanno in chiesa, non sono battezzati, cioè proprio rifiutano questa occupazione dello Stato Vaticano in terreno rosso, ma sulla la città di Roma. Il 25, ogni 25 anni, l'abbiamo avuto nel 2000, c'è il giubileo. Quindi 2000, 2025, 2050. 2020, quindi un anno e mezzo
praticamente. Il giubileo romano nel 2030 invece ci dovrebbe essere l'Expo. Ed è, cioè, nel senso, quello che è importante è come questi eventi, come insomma un po' diceva anche questo articolo nelle battute finali, rappresentano una guerra a questi quartieri, a queste periferie, come appunto questi eventi effettivamente rappresentano una guerra, un'espulsione delle persone dalle periferie.
Se poi definire tutta Roma Est, insomma, che cioè questa questione di questi titoli a me mi perprimono sempre. Roma Est è, cioè siamo passati da Ponte di Nona a Metropolis a insomma un quadrante che vede quante persone vivere, 300.000, 400.000, sì. Cioè io non, cioè definire, no? So città praticamente, un quadrante di Roma che è una città, quindi anche, che ha diverse anche tipologie.
San Basilio, ha parlato di San Basilio, Turrianese.
Cioè, diciamo anche Torpignattare e il Pigneto sono considerati Roma Est e hanno sicuramente delle problematiche diverse, immagino, da Ponte di Nona o dalla da Metropolis e via dicendo.
Io direi che su
questo... Allora, vogliamo ricordare gli appuntamenti a Roma? Sì. Allora, di questi giorni ricordo che c'è oggi, a proposito di insomma una passeggiata, c'è oggi alle 21 Parco Pietro Rosa, dibattito e proiezione del film Le Nouvelles Grilles in francese, però sottotitolato in italiano, quindi organizzato da Sore ma non sei sol, Le strade sono nostre, riprendiamocele, Ossia Transfem, da appuntamento per questi due appuntamenti, queste due giornate, oggi a partire dalle 21 al Parco Pietro Rosa, dibattito e proiezione del film sottotitolato in italiano Les Nouvelles Grilles, e poi il 1 ottobre, cioè domani alle 14, sempre al Parco Pietro Rosa, ci sarà una passeggiata separata transfemminista ad Ostia. A proposito di periferia, a proposito di riappropriazione insomma di politiche poi che le compagne stanno facendo e che in piazza insomma ci stanno tanto e che cercano insomma appunto anche questo spazio pubblico di tenerlo di autotenerlo sicuro e di occuparlo soprattutto, questo per quanto riguarda oggi e domani. Poi l'ultima appunto cosa che vi volevamo dire, che vi volevo dire, poi la finiamo qua, è che ci arriva il comunicato che oggi il Consiglio, il 28 settembre, quindi ieri a Napoli, nel corso del Consiglio Comunale alle ore 12:13, interviene l'assessore Amato, il sindaco mi ha chiesto di l'assessora Armato, perché... il sindaco mi ha chiesto di riferire al Consiglio sulla questione della cittadinanza onoraria ad Assange, più volte attenzionata al Consiglio, la cittadinanza sarà data, questo è quello che succede a Napoli, che ci comunicano le compagne e compagne di Napoli, continua la battaglia degli attivisti napoletani verso il DX per giungere alla definitiva liberazione di Julian Assange in nome della libertà della stampa e di tutte e tutti noi. Con questo io penso che, se non abbiamo altri appuntamenti, potremmo anche capire alla RAI che succede. Piqué, piqué, collé, cam, bourré, bourré, ratatam. Bisous, bisous, tous mes rageux. Instagram, gif et pix, postez like. IGTV qui dérape, touchez, coulé, buzz néfaste. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Les putains clics sont sortis. Un décolleté, leur suffit. Inventer histoire sordide. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Le collet noir, Gucci blackface. Les putains de keufs tirent au flashball. Donc mon gilet jaune reste en backstage. Arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche. Alerte, attaque de troll, c'est trop lourd. Les tasses me parce que je suis trop lourd. J'étais ma Twitter, je déteste ma France. Hey, y'a des commentaires abusés. Pareil que je suis la cible, je ne sens pas visé. Ouais, je suis une go, ouais, j'ai pas de couilles. Pourtant, je vais te briser, hey. Bitch. Je finis la chaîne et la méchante. Yeah. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. Okay. Pour un feat, oh, dose, bitch. Je finis la chaîne et la méchante. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais ken pour un feat, oh. J'ai du bon taga dans ma tabatière. Hey. C'est pas le rap, c'est pas ta matière. J'sais de quoi je parle, j'ai l'art, la manière. Hey. J'sais que tu me traques, tu cours à ta perte. Hey. Je veux la réussite, la peur me rappelle. Faut de la vigilance que personne m'atteigne. À chaque demeure résonne dans l'arsène. Tu cherches mes redemande à ta mère, car oui, elle m'écoute. Elle m'écoute avec ta sœur. Quand tu m'insultes, elle a le seum. Je l'inspire car je me défends seule. Oui, elle m'écoute. J'ai dû protéger mes sœurs. Certains m'ont pris pour une slut. Je les laisse parler, je réponds. La réussite est une fragilité. Ils feront tout pour te limiter. Mes boucliers, c'est ma virilité. Ya, ya, ya. J'assume pleinement ma féminité. J'ai jamais pour les fidèles. C'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité. Ya, yeah, ya, yeah, bitch. J'finis la chaîne et la michto. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais ken pour un feat. Tos, tos, bitch. J'finis la chaîne et la michto. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais ken pour un feat. Oh, ya. Yeah. Au planète rap, j'suis comme dans l'alpha. Roméo, philosophie, rock'n'roll. Please play, j'écroute chocolat. Yeah, yeah. Ça sort le 12 avril, c'est mieux qu'un boléro. Sort l'insuline, mais oh, Elvis font du chocolat.
Hey, Gila. Yeah. Yes.
Yo. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.
Comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour